Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Bande di quartiere, formate da giovani in gran parte senza cultura, senza valori. Violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi nati negli anni della speculazione edilizia, sparsi nella periferia e nell'interland di Roma. Magliana, Trullo, Pottuense, Tufello, Corviale, Testaccio, via Chiabrera, Acilia, Ostia. Giovani che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, totonero, prostituzione, sequestri di persona e tanta droga, un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana. Criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in romanzo criminale e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido.
C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo.
Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti.
Te a nome di chi parli?
Perché mi avete detto niente?
Che Delenza vi dà più. Sei troppo innamorato, dice.
Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente.
Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio, mi misuro col male.
Preparami il conto libero. Io esco dal gioco.
Non si esce da questo tipo di gioco, capito?
Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata. Ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. E a lui, proprio a lui, spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata che ha agito nel nostro paese.
Il controllo del mercato degli stupefacenti dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 in mano alla banda della Magliana a Roma presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato.
Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi. Soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo.
Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. E direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato il ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende.
Ma la vicenda della banda della Magliana non può soltanto essere ridotta ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono dei delinquenti come altri. È una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea italiana.
Franco Giuseppucci, classe 1947, un fascista convinto. Alla carnagione scura, gli amici lo chiamano Er Negro. A Testaccio e Trastevere è conosciuto e rispettato. Sarà lui il principale collegamento con la destra eversiva, assassinato nel settembre dell'80. Danilo Abruciati, inizia con furti e rapine, ha rapporti con Cosa Nostra e con gli ambienti del riciclaggio di denaro sporco, frequenta Flavio Carboni e Francesco Pazienza, muore in una sparatoria a Milano nell'82 mentre tenta di uccidere Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Domenico Balducci, per tutti Memmo, legato a Pippo Calò, il cassiere della mafia, ufficialmente è proprietario di un negozio di elettrodomestici, in realtà fa lo strozzino, il cravattaro, come si dice a Roma. Inizia con le rapine anche Maurizio Abbatino, nato nel 54, si muove tra la Magliana, il Trullo e il Portuense, dove conosce diversi malavitosi, uomini fidati che entreranno a far parte della banda. Nel giro lo chiamano Crispino per i suoi capelli ricci e neri. Nicolino Selis, classe 52, i primi reati a 14 anni, a metà degli anni 70 è già una figura di spicco della criminalità romana. Basso e pieno di tatuaggi, finisce spesso in carcere, dove diventa amico di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra. Ucciso nell'81, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Enrico De Pedis, trasteverino puro sangue, detto Renatino, è titolare di un incredibile patrimonio personale. Viene ucciso nel 90 e sepolto in una chiesa di Piazza Navona tra nobili e grandi artisti del passato. Una sepoltura prestigiosa per quello che sarà l'ultimo boss della banda.
Franco Giuseppucci, Pippo Calò, Danilo Abruciati, Nicolino Selis, Edoardo Toscano, Maurizio Abbatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotallevi, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta, Pernasetti, Ettore Malagnoli. E ancora Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Spati. La loro storia inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano intorno al gruppo storico dei Marsigliesi. Gestiranno con tendenze monopolistiche i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona, dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e ai sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente dall'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale.
Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, le chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda, ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della Camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, scrivendo che la banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente. E come in una saga antica sarà ucciso dai suoi amici e finirà coinvolto in strane triangolazioni, come conferma Giuseppe De Lutis, per anni consulente della Commissione Stragi.
Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda della Magliana.